Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Maria Angeles Exposito. Maria Angela, ben arrivata e grazie del tuo tempo.
Sì, grazie a voi per l'invito, tantissime grazie.
Allora, questa volta con Maria, ti chiamo solo Maria o anche Angeles?
Come sì, vuoi. Come preferisci.
Ok, con Maria che è consigliera comunale del comune di Cusago e poi capiamo perché e perché lei poi è alla promozione del territorio, andiamo veramente a camminare nel Medioevo, diciamo, perché parleremo dei castelli dell'antico Ducato di Milano. Una sorpresa anche per me. Oggi andremo a fare un giro di questi sei castelli e così, insomma, vedremo quante cose belle ci sono da vedere. Com'è nato questo progetto?
Sì, allora, questo progetto è nato all'inizio, fine del 2015, inizio del 16, perché noi, allora io come ben hai spiegato sono consigliere qui al comune di Cusago e Cusago ha un castello visconteo che però è in rovina, non è chiuso, no? E allora questo è il centro del paese, è nel centro storico, è da anni che è chiuso, è molto sentita questa chiusura, no, nella comunità cusaghese. E allora abbiamo cominciato a studiare un po' la storia di questo castello e abbiamo visto che in realtà lui non era solo, lui era collegato con tutta una rete molto diffusa dei castelli viscontei. C'era un testo molto importante, un progetto Interreg fatto nel 2012 su questo tema e allora lì abbiamo studiato questa guida che è stata fatta insieme la Regione Lombardia con la Svizzera, perché era un progetto Interreg, e lì abbiamo visto che questo castello di Cusago era in una rete molto, molto più diffusa nel tutto il Ducato di Milano. Particolarmente questo castello era dentro una rete anche dei navigli. Cioè, la caratteristica di questi sette castelli, che quando tu hai spiegato, ha dato il titolo, ti è mancato il sottotitolo, che è Viaggiare a pelo d'acqua, perché questi sette castelli sono nati proprio sulla rete dei navigli, sono nati insieme, perché il Duca percorreva questo territorio via acqua. Allora, questi sette castelli hanno questa storia comune molto, molto forte, perché tra l'altro la corte si spostava e veniva in questo territorio da Milano e da Pavia, veniva verso il Ticino per villeggiatura, per caccia, per delizie, era un luogo proprio di svago per il duca e per tutta la sua corte. Questa storia non è tanto conosciuta e allora appunto nel 2015-16 abbiamo cominciato a pensare come poter aiutare al castello di Cusago collegandosi con gli altri castelli. E allora piano piano il castello di Cusago con il suo comune è diventato il capofila di questo progetto di promozione territoriale, dove i nodi di questo territorio, di questa promozione, sono proprio i castelli e poi le vie di acqua che li collegano, che oggi non tutto è navigabile, solamente il naviglio grande è navigabile, no? Però si vede, dei canali ci sono ancora e anche le alzaie di questi canali che ti permettono di percorrere il territorio in bicicletta. E in più questo territorio è all'interno di due parchi regionali, il Parco del Ticino e il Parco Agricolo Sud Milano. Forse non abbiamo ancora detto quali sono questi castelli.
Infatti era la domanda che ti volevo fare. Questi sette
I vostri ascoltatori,
esatto,
non capiscono.
I sette
dove
castelli,
siamo.
Partiamo da Milano, sì, Cusago.
Partiamo da Milano. Siamo in un triangolo, immaginate un triangolo che va da Milano verso ovest e arriva fino ad Aviate Grasso e poi Vigevano. Fa una linea che è Milano, Cusago, a Via de Grasso, attraversa il fiume Ticino e arriva a Vigevano. E poi verso sud, l'altro punta di questo triangolo è Pavia. E a metà strada di questi dei due lati del triangolo trova Vinasco e Bereguardo. C'è questo triangolo, se voi ve lo immaginate, con le punte Milano, Vigevano e Pavia. E in mezzo Cusago, a Via de Grasso, Vinasco e Bereguardo.
Perfetto, queste sono sette.
Si è aggiunto un altro comune che non ha un castello, che è Trezzano sul Naviglio, perché però ha il Naviglio, per cui per noi questi due temi, i castelli Viscontei e Sforzeschi e i Navigli, sono un insieme, uno dipende dall'altro. Trezzano sul Naviglio per Cusago è molto importante perché è l'approdo sul Naviglio. E per questo.
Ecco, voi sì. come comune avete degli itinerari SMLXL, sì. Che è sì. Molto bello perché sì, S sì. È un castello, M due o tre castelli, L la sì. Visita di tre o quattro, XL sì. La visita dei sei castelli sì. In due giorni. Sì. Bellissimo.
Sì, 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 abbiamo immaginato un po' queste misure dei vestiti, no? sì, come tu hai ben detto, S è small, no? Vuol dire che se non hai molto tempo, perché hai un paio d'ore, un'ora e mezza, due ore, visiti solo un castello, non so, c'è un evento in un castello, in uno di questi comuni, e sì, c'è la possibilità che in un paio d'ore vai all'evento, però puoi venire anche a visitare il castello, no? Di riferimento di quel comune. Oppure hai più tempo, dici sì, no, mezza giornata, allora medium, puoi fare la visita di due castelli. Soprattutto queste visite di mezza giornata noi li facciamo in bicicletta, perché questo territorio è, a piedi è, non ti passa più, è un po' monotono perché è molto piatto, no? È questa pianura agricola, invece in bici è la velocità perfetta per visitare questo territorio. Noi abbiamo 15 biciclette targate Castelli del Ducato che utilizziamo per questi giri medium. Poi abbiamo l'Arch L, e lì è diviso in due. Lì è quando hai una giornata, devi dedicare una giornata a questo territorio, e visitiamo tre castelli, quelli a nord, che sarebbe Cusago, a Via de Grasso e Vigevano, oppure quelli a sud, sempre partendo da Cusago. Arriviamo a Vinasco, Bereguardo e Pavia. Cioè, l'idea è visitare sempre un castello importante, quelli più importanti nel pomeriggio, e dedicarli un paio d'ore. Durante la giornata visitiamo gli altri piccoli castelli, no? Che comunque sono sempre in centri storici, hanno un suo attrattivo. Cioè, vederli tutti insieme capisci un po' cosa era questo territorio, no? E poi l'extra large, quando uno dice guarda, ho tutto il fine settimana e voglio veramente fare un salto un po' nel tempo e capire come vivevano chi ha vissuto, no, in questi territori dal metà del 300 fino alla fine del 400, inizio 500, quando poi il ducato è crollato e non c'è stato più salito, e questi 200 anni più o meno del ducato di Milano, dove poi le nostre guide eccetera spiegano come questi personaggi, il duca con la sua corte, le sue donne, i suoi amanti, tutto, cosa facevano, come si muovevano, cosa venivano a fare in questi manieri, no? In questi castelli e nel territorio circondante. Perché per esempio Cusago, che è quello che siamo qua, no? La nostra segreteria, non era importante il castello, ma era anche molto importante il bosco, perché venivano proprio a caccia, no? E facevano la uscita fuori di porta, c'era questa storia molto, molto interessante che oggi è difficile immaginare, no? Però raccontata e vista, perché ancora abbiamo un pezzettino di bosco storico, è sempre di grande interesse.
Bene, dai, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e sì. Continuiamo dopo.
nulli ali piegherò. Per il mio sonno sei notte e sole al mattino e tiepida pioggia sulla terra che ho. Ma se sei vento, vento di mare, prima tempesta e poi riparo, il tuo passo leggero mi segue sulla via e sei che cammini sulla terra. Se tu sei tempo, come tu passerai, bella stagione, profumo mi darai e vendemmia per noi l'autunno che verrà, poi le foglie cadranno sulla terra che ho. Ma tu sei cielo e a te io tornerò e del tuo seno nido mi farò. Sei la strada accogliente che il mio passo sa già e sei vento, sei tempo, sei la terra che ho. Sei la strada accogliente che il mio passo sa già e sei vento, sei tempo, sei la terra.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Mariangeles Esposito, stiamo parlando di castelli dell'antico Ducato di Milano a pelo d'acqua lungo i Navigli. Bellissimo, interessante. Senti, a questo punto dobbiamo fare un piccolo giro, due parole per ogni castello, così chi ci ascolta dice, caspita, cosa devo andare a vedere, devo attrezzarmi.
Sì, vabbè, allora il castello, chiaramente il castello più grande per eccellenza, no, è quello di Milano, che credo che un po' tutti abbiamo sentito parlare, certo. Anche se la cosa interessante è che il castello di Milano nell'Ottocento stava per essere demolito, ma non lo volevano i milanesi. C'è stato un architetto molto, un Beltrame, molto, come dire, che non era d'accordo, no, su questa demolizione del castello per fare espansioni urbanistiche, eccetera, e allora lì si è impuntato e è riuscito a restaurarlo. Chiaramente l'ha restaurato, o sea, quel castello che vediamo oggi di Milano è tutta un'interpretazione, no, del castello. E cosa ha fatto lui? Lui è venuto a Cusago e a Vigevano e a questi castelli del Ducato che erano qui vicino e si è ispirato per ricostruire quello di Milano. Per cui la torre del castello di Milano, come la vedete oggi, è un'interpretazione della torre del castello di Cusago, che è quella originaria, quella quattrocentesca, e quella di Vigevano. Perché questo già è un collegamento molto importante tra questi castelli. Il castello di Milano non entriamo in merito, perché certo. Merita, non so, una giornata intera per lui, no? Gli altri castelli invece, per esempio il castello di Cusago, la sua caratteristica qual è? Che ancora oggi si affaccia sulla campagna, anche se è il centro storico del nostro comune, e uno nel centro storico, come succede con gli altri castelli, poi è circondato dell'urbanizzato, delle case, di tutto quello della nostra società, no? Di quello che a noi serve per vivere. Invece il castello di Cusago si affaccia sulla campagna e verso il bosco, dove loro andavano a caccia. Il castello di Abbiategrasso è in centro al paese, è piccolino, perché è stato molto demolito in molte parti, però ancora una vita sociale molto intensa, perché fanno moltissime attività all'interno del castello di Barbiate Grasso, perché è un castello pubblico del comune, e allora fanno moltissime cose. E lì poi anche storicamente è stato un castello molto importante, perché era il bivio del percorso su acqua, sul Naviglio. Il Naviglio grande gira proprio lì, ad Abbiate Grasso, no? Per cui era particolarmente importante questo castello. Il castello di Vigevano, non so, chi non lo conosca, è veramente molto interessante, enorme, sono 7 ettari, e sotto, per entrare al castello si arriva dalla piazza Ducale, che è probabilmente una delle piazze
più belle,
non dico più belle d'Italia, però
della Lombardia.
Però della Lombardia sicuramente, cioè, è veramente una piazza quattrocentesca bellissima, no? Dove, perché poi era il periodo di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, loro si sono circondati degli artisti, degli ingegneri, di tutti quelli più bravi di quel momento lì, tra cui Leonardo da Vinci, tanto per non fare nomi, Bramante, cioè, c'erano veramente nella corte di Milano, anche se non è così risaputo, cioè non è così conosciuto tra la popolazione, però era veramente un luogo che dettava la moda, no? Dettava lo stile di quel periodo. Beatrice d'Este ha avuto un'importanza enorme in questo tema, no? E il castello di Vigevano che è stato una caserma fino agli anni 80 del secolo scorso, per cui anche lì è questo enclave nel centro del paese, della città di Vigevano, questa caserma completamente chiusa alla popolazione, che si è piano piano aperta, perché è diventata comunale, del demanio del Ministero dell'Esercito, non è passato al comune, e piano piano questo castello è già diventato il cuore pulsante della culturale di Vigevano. In più ha delle nuove cose meravigliose, come la strada coperta, questa strada che dove passavano i cavalli e arrivavano poi fino al cortile, no? A questo grosso cortile, e anche lì un'opera di ingegneria spettacolare per l'epoca. Poi abbiamo il castello di Vereguardo, anche lui molto in mezzo alla campagna. E a Vereguardo lì abbiamo i boschi del Ticino, il ponte di Barche, cioè lì siamo in un ambiente molto agricolo. Pavia era uno dei, insieme a Milano, erano i castelli proprio, erano i due luoghi di riferimento della famiglia Visconti. Pavia aveva una biblioteca eccezionale, la famiglia Visconti aveva questa biblioteca incredibile, dove adesso quasi tutti, molti dei volumi sono finiti in Francia, con i diversi saccheggi, eccetera, però era un castello che è stato anche lì tagliato in molti pezzi, però ancora oggi, visitando questo castello, si capisce l'importanza di questo ducato. E facendo il giro finiamo a Vinasco, dove anche lì il castello ha avuto una vita difficile, perché nel periodo, per esempio, di Napoleone è stato bruciato, proprio quasi scomparso. Però è lì, è il centro del paese, è molto vitale, e Vinasco era importantissimo perché è un incrocio di acque, da lì passavano un po' tutti questi canali, e poi era equidistante tra Milano e Pavia, infatti anche oggi è così, c'è l'uscita dell'autostrada Vinasco, no? Perché è proprio lì, la sua natura, essere a metà strada tra due città importanti. E abbiamo fatto tutto il giro, mi pare.
Sì, direi.
E poi la cosa bella di questo territorio è che tu veramente puoi percorrerlo a pelo d'acqua. Una volta era proprio sull'acqua, no? Perché andavano con la barca, e si racconta che Filippo Maria Visconti, e qui siamo nel 400, metà del 400, lui ha fatto costruire tutta questa rete funzionante, tutto il collegamento di acque, e lui si spostava proprio sulla sua carretta, chiamavano così, che era una barca ducale, dove lui lavorava, despacciava, faceva il lavoro che il duca deve fare, no? E raggiungeva tutti i suoi castelli via acqua. La cosa molto importante dei canali qui è che sono state inventate le chiuse, le chiuse che oggi si utilizzano al canale di Suez o il canale di Panama o questi grossi canali, poi anche quelli francesi nell'Ottocento eccetera, e il sistema delle chiuse che per riuscire a arrivare al livello, no, per poter navigare in controcorrente è stato inventato proprio qui nel Ducato di Milano, anche prima di Leonardo. Lui quando è arrivato questo sistema c'era già, era funzionante, è rimasto molto colpito da questo modo di muoversi in una pianura senza fiumi, l'ha migliorato molto il sistema dei canali e delle chiuse, e ancora oggi è funzionante, per cui il bene culturale sono sì i castelli, chiaro, ma anche tutto questo modo di gestire le acque, che Milano è stata sempre pioniera,
sì.
Anche se non era una città sull'acqua, cioè è una città sull'acqua, ma l'acqua è sotto, sotterranea, cioè non è una città sul mare o su un fiume, però Milano effettivamente ha saputo gestire le sue acque in un modo eccezionale, l'ha fatto diventare quello che è, cioè una città molto, l'agricoltura era molto sviluppata, ha moltissima acqua e questo le ha fatto avere il capitale nel periodo agricolo che poi l'ha investito nell'industria, no? E questo è un po' anche l'importanza di questo territorio. Cioè,
senti Maria, uno che ci sta ascoltando dove può andare a trovare delle notizie?
Sì, allora noi in questi anni da quando abbiamo cominciato, il lavoro è stato quello di creare questo gruppo, no? Che questi comuni si sentissero un gruppo con tante cose in comune. E allora una delle cose che noi abbiamo fatto è fare un sito, abbiamo attivato un sito www.castelliducatodimilano.it, c'è anche una mail info@castelliducatodimilano.it e qui trovate tutte le informazioni, sono molto aggiornato, per poter fare questi giri se uno fosse interessato, oppure se ha bisogno di altre informazioni ci manda una mail, ci telefona, lì trovate tutte le come contattarci, e poi noi cercheremo di portarvi in giro e farvi assaggiare questo territorio, che anche parlando di assaggi poi da un punto di vista enogastronomico ha un suo interesse.
Siamo
le aziende agricole, perché siamo nel Parco del Ticino e nel Parco Agricolo Sud Milano, e sono due parchi regionali, no? E lì l'agricoltura la fa da padrona, sono proprio le aziende agricole che tengono questo territorio ancora in vita.
Perfetto. Poi riso, senz'altro.
Riso, sì, il riso è arrivato proprio con gli Sforza, è arrivato nel 400, prima non era così diffuso, no? Era una cosa molto dei ricchi, diciamo così. Adesso invece no, adesso è uno dei prodotti importanti di questo territorio, ci sono diversi distretti riconosciuti dalla regione Lombardia che si sono messi insieme per promuovere questo riso, soprattutto Carnaroli, e chiaramente poi tutte le ricette, tutto che ha a che vedere con questo prodotto qua.
Senti Maria, intanto io ti ringrazio di questa chiacchierata, e vedo che ogni mese più o meno avete degli eventi, il prossimo è il 9-10 di luglio e poi agosto si salta, si passa al 24 al 25 settembre. Ecco, in questi due giorni che eventi sono?
Allora, in queste date che tu hai detto sono per fare gli itinerari, per visitare questi castelli, no? La data che credo possa essere interessante per i vostri ascoltatori è il 9, 10 e 11 settembre, dove nel comune di Trezzano sul Naviglio si organizza un festival medievale, Trecciano Festival, e lì c'è questo parco, un bel parco, che diventa un accampamento medievale per tre giorni. Puoi trovare, puoi trovare di tutto, no? La falconeria, il palio, le danze, la cena medievale, no, di tutti i colori.
Sì, cioè uno viene e cammina nel Medioevo.
Sì, poi sicuramente faremo un collegamento tra Trezzano e Cusago in quei giorni lì, con le nostre bici, eccetera, perché Trezzano, come vi dicevo, non ha il castello. Cusago sì, e siamo a 4 chilometri, no? E allora probabilmente noi organizzeremo delle visite rapide, rapide. Uno viene all'evento di Trezzano, però come dicevamo prima, saremo nel caso Small, dove si fa un giro per visitare il castello di Cusago e poi si ritorna alla festa. Sì, questo è il lavoro che è stato fatto in questi anni anche di pandemia, dove era molto difficile, cioè non si poteva uscire, no? È quello di tessere dei rapporti tra i comuni, tra il comune, i loro uffici cultura, i loro uffici turistici, le associazioni locali che lavorano e che attivano il territorio. E questo gruppo è sempre più affiattato e fa sempre più cose assieme. Senti, sfruttando uno e l'altro.
All'inizio di trasmissione dicevi che il castello di Cusago è chiuso, nel senso che non si può andare dentro allora, lo si vede dall'esterno.
Si vede dall'esterno in questo momento e stanno facendo i lavori di restauro dei tetti perché erano molto malurati, erano pericolosi anche, però nella primavera del 2023 saranno finiti i lavori e nel momento in cui i tetti sono finiti sarà possibile accedere. E noi nel castello di Cusago c'è una torre, come vi dicevo, no? Che è molto simile a quella di Milano. Questa torre qua, lei è accessibile, non è più pericolosa come la prima, hanno restaurato questa parte, no? E si potrebbe andare su a questa torre, ma non si potrà per un bel po' visitare tutto il castello. Tra l'altro il castello di Cusago dentro è stato depredato, non c'è molto, è solo la... non è che trovi, non so, per ora non sappiamo se ci sono gli affreschi, noi siamo molti fiduciosi che ci sono, però per ora è tutto coperto, no? Perché tutti gli altri castelli ce l'hanno e siccome lui era della stessa famiglia è molto probabile che qualcosa riusciamo a trovare. Per i restauri non sono ancora partiti su questo tema delle murature, no? Però la torre è già visibile. Così noi siamo come gruppo qui dei castelli e stiamo spingendo alla proprietà che è privata. Il problema del castello di Cusago è che è privato, mentre tutti gli altri sono pubblici, no? E allora niente, stiamo lavorando, stiamo cercando di convincere il proprietario per dire aprici almeno la torre, così possiamo salire su, saremo su e vediamo questo territorio, no? Che era la funzione di questa torre.
Certo.
La funzione era di sorveglianza, non è un castello di difesa, perché non ha il fossato, non ha le torri, ha solo questa torre che era di vigilanza, no? Per vedere chi stava arrivando prima di entrare in città, cioè era di Milano, era sì. Una specie di ante... Sì, di vigilanza.
Senti Maria, tra i castelli diciamo minori, tra virgolette, a te quale piace di più e perché?
Allora, quale mi piace di più? Chiaramente sono a Cusago, la mia base, mi viene spontaneo che così a colpo dico Cusago, no? Però devo dire che tutti sono molto, molto interessanti, perché per esempio il castello di Bereguardo è anche lui molto rurale, è in mezzo alla campagna, quando arrivi lì veramente fai un salto. È come lasci la città e entri in un mondo rurale, molto rurale. Anche le stesse persone che ci sono lì sono molto, molto campagnuole, no? E questo è una cosa che credo per i cittadini, per chi abita sempre in città, possa essere una bella cosa. Binasco è che ha una comunità molto attiva. Fanno delle cose fantastiche nel loro castello, veramente fanno degli eventi, delle manifestazioni molto interessanti e anche loro, poi hanno anche altre cose, fanno per esempio il museo della macchina del caffè della Cimbali, che è una chicca, è bellissimo, è un prodotto italianissimo, no? Che è in giro per il mondo. Perché è un territorio con tante piccole chicche. Poi non abbiamo parlato, non so, della Certosa di Pavia, di Morimondo. Sono luoghi che noi ci siamo concentrati sui castelli, perché questi altri luoghi sono già conosciuti, no? Però sono lì, sono molto interessanti. Erano collegati, erano tutti collegati storicamente.
Bene, dai, io ti ringrazio. Ultimissima domanda, perché venire a fare questo giro che avete proposto?
Perché? perché credo che la città di Milano, che è una grandissima calamita, no? Ha tanti visitatori così, e sia molto sconosciuto tutto questo suo, chiamiamolo contado, questo suo territorio intorno, che è quello che l'ha fatto diventare quello che è.
Bene.
No? La città di Milano non è solo città, la città aveva poi il suo contado. E se vuoi capire perché la città di Milano è così diventata così importante, diciamo, probabilmente lo riesci a scoprire visitando questo territorio.
Bene, grazie e buon cammino, alla prossima volta.
Grazie a voi e vi aspettiamo.
Ciao.
grazie.
La sua gente le diceva: non fidarti di quell'uomo, nella tenda l'hai accolto, lui del male ci farà, è un nemico, uno straniero, ma la sorte porterà, un pugnale lui nasconde alle spalle colpirà. Oh 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 oh, oh rosa del monte, oh 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 oh, oh ci tradirà, oh 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 oh, oh acqua di col suo amore. Se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti e il suo cuore. Se verrà lo straniero, lei diceva alla sua gente: il mio amico, il mio amore, ha baciato la mia bocca e paura non avrà, ha dormito sul mio braccio e da me lui tornerà, ha bevuto del mio vino e paura non avrà. Oh 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 oh, oh rosa del monte, oh 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 oh, oh ci tradirà, oh 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 oh, oh acqua di fonte, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti e il suo cuore, se verrà lo straniero. Se verrà lo straniero, se verrà, se di notte verrà, colpiremo a morte il tuo amore, bruceremo le vesti e il suo cuore. Se verrà lo straniero, se verrà, se di notte.